Allora, lo abbiamo già detto questo criterio, no? Nessuna società può vivere senza cercare di regolare ciò che è più selvaggio, no? Nessuna società può sopravvivere senza incanalare la pulsione sessuale dei suoi membri con qualcosa di istituzionalmente forte, con la legge sociale o con la legge religiosa, no? Non meraviglia quindi constatare l'importanza universale delle cerimonie di matrimonio come un importante rito di passaggio. Doppio. Abbiamo visto, passaggio dalla natura alla cultura, che non è un semplice accoppiamento, è una costruzione umana molto, molto alta, tra l'altro. Quindi, è un passaggio dalla natura alla cultura e da una situazione precedente, da uno statuto antico precedente a uno statuto nuovo, sposati. No? Questa è l'istituzione. Pensiamo a una società appunto elementare. Nel suo seno vivono due individui, un giovane uomo X e una giovane donna Y. Avevano il loro ruolo, vedremo che in certe società poi li mandavano a praticare la sessualità quieti, cioè non è diverso, no? Sposarsi. Allora, questi due hanno un ruolo perfettamente integrato, conforme a ciò che richiede la loro posizione nel sistema di parentela, nella loro appartenenza al gruppo per l'età, per il ruolo delle diverse funzioni sociali, eccetera. Ecco che la società decide di sposarli perché in queste società elementari non è l'individuo che si sposa, eh? Si è sposati dal gruppo, lo vedremo. Appare così, prendiamo questo esempio e si capisce subito, appare una nuova cellula, no? Nel corpo sociale. Ma l'analogia biologica è interessante, o è un tumore, la cellula che non si integra, oppure il corpo la deve assimilare, no? Perché in partenza questa cellula fa l'effetto di un corpo nuovo, estraneo, quindi ha qualcosa di pericoloso che rischia di compromettere il corpo. Questo quindi procede a digerirla, perché essa diventi produttiva e contribuisca all'armonia del corpo, no? Dell'insieme. È ciò che si cerca di fare attraverso i lunghi riti del matrimonio, di integrare questa roba qui nel corpo sociale, no? La simbolizzazione alla quale dà luogo il matrimonio, i riti del matrimonio e le negoziazioni tra i clan permettono di dare un senso culturale e sociale all'avvenimento. X e Y accedono a uno statuto nuovo, culturalmente nuovo, riconosciuto nuovo perché i testimoni, ecco perché si trascrive, ecco perché si riconosce, no? Lo statuto di coppia, con i diritti e i doveri corrispondenti. È come coppia che ormai dovranno essere significativi e produttivi nella società. Questi riti permettono, d'altra parte, di consolidare i legami tra uomini, donne e membri di uno stesso clan, di una stessa classe di età e di segnare le diversità tra i vari gruppi. Quindi il matrimonio mira a un duplice scopo. Da una parte, come istituzione sociale, cerca di regolare la sessualità in ciò che essa può avere di violento. Dall'altra parte, come rituale, cerimonia di passaggio, permette al corpo sociale di assimilare la nuova cellula che è la coppia che sta per nascere, no? È chiaro che nelle varie culture le procedure di riconoscimento, quindi i riti e quindi i significati nel matrimonio, della sessualità, sono diversi anche, no? Però ha sempre questa funzione di pubblico rituale e contrattuale all'interno del sistema culturale, all'interno del, del simbolico del gruppo, no? Che è quello che cerca di fare la Chiesa quando fa il suo rito e dice ti inserisco nel simbolico cristiano. Il sacramento è quella roba lì, eh. Non è una roba magica, eh. Mi ritorna il discorso che abbiamo fatto sui sacramenti un po' di anni fa. Comunque, dopo ve lo ricordo ancora quando facciamo passaggi. E questo fa anche capire, ma poi la volta prossima su questo torneremo con calma a dire com'era nel matrimonio tradizionale e com'è nella situazione di oggi, diciamo situazione moderna. Poi male situazione di oggi, mi aiutate, preparate delle analisi, dei racconti, per come oggi i nostri figli mettono insieme il matrimonio, che è molto istruttivo secondo me per capire come stiamo organizzando la società e tutto, no? Dico oggi, succede che una forte corrente individualista, che caratterizza il simbolico di questa società, appunto, no? Pone alla collettività delle questioni inedite. Perché per alcuni versi, cioè l'affermarsi di questa cultura individualistica, no, a me sembra, non è solo una variabilità delle procedure matrimoniali, ma si va a indebolire proprio anche il ruolo del riconoscimento sociale della procedura stessa, come se si stesse svigorendo il valore simbolico del matrimonio e diventasse un fatto così privato, appunto, che non va a rafforzare la costruzione comune, no? E quindi questo è un po' un cambiamento di paradigma, non è solo, dice, culture diverse. Cioè, è chiaro che il peso di passaggio legato al rito del matrimonio si è notevolmente indebolito, no? E subisce appunto questo infragilimento di questa tendenza eccessiva alla privatizzazione, no? Vedremo, non è impossibile costruire delle storie belle e anche un modello interessante di matrimonio. Però appunto mi pare di dover sottolineare questa differenza sistemica. E comunque poi spiegheremo perché è chiaro che nel momento in cui si privatizza un'avventura di questo tipo la si infragilisce anche molto di più, Cioè, come uno che si stacca dalla nave e va con la scialuppa. Cioè, la cosa è bella, ma anche più fragile, insomma. Ovviamente questa potente tendenza alla privatizzazione non elimina la dimensione pubblica del matrimonio. Le prestazioni comunque sociali, i riconoscimenti, giustamente anche, capite anche tutti i discorsi delicati fatto sul riconoscimento delle coppie di fatto o delle coppie omosessuali, che secondo me in una società come la nostra sono dei passaggi necessari, secondo me, perché rispondono semmai a una logica di integrazione, no? Di non dire adesso arrangiati, cioè dobbiamo comunque restare società, capito, no? Quindi il tentativo di riconoscere diritti e di richiedere responsabilità a qualsiasi forma di convivenza, cioè mi pare civile o no? Però capisco anche la preoccupazione di dire però quella roba lì non è matrimonio, bisogna stare attenti perché poi la legge favorisce una disgregazione sociale, eccetera. Sono discorsi, secondo me, legittimi, insomma. Bisogna farli da grandi, questi discorsi qua, non bisogna aver paura, no? E soprattutto bisogna cercare di riconoscersi, di andare avanti insieme. Cioè, no? In un contesto molto diverso, Sant'Agostino, interessante, si chiedeva se non erano presenti, lui aveva provato a fare la convivenza, aveva avuto anche un figlio, no? Si chiedeva se non erano presenti alcuni aspetti di un vero matrimonio anche, allora si chiamava così, nel concubinaggio, cioè nell'unione libera, no? Quindi, nella misura almeno in cui la donna era disposta a rispettare l'indissolubilità dell'unione. Bella questa ricerca di cercare in qualche maniera l'istituzione nella libertà, nell'intenzione dell'alleanza, no? Cioè, che è quello che dicono molti giovani, ma insomma noi ci amiamo seriamente, mica è una cosa così. Certo, appunto, che la Chiesa si restia, ma giustamente, a riconoscerne la coabitazione o nei Pax francesi o nelle formule che alcuni stati cercano di riconoscimento delle coppie di fatto. Che la Chiesa non riconosca dei veri matrimoni è legittimo, si capisce, ma non si può, credo, anche sul piano pastorale, non solo su quello civile. Non si può non tener conto della portata esistenziale e spirituale delle persone che vivono questa esperienza. No? Anche perché vedremo poi, quando noi definiamo il matrimonio, non è così semplice. Cioè, non è il rito in chiesa che fa il matrimonio, ma è l'amore dei coniugi. Quindi cioè, molti riti, ci chiederemo, sono dei matrimoni. Molti sacramenti sono dei matrimoni. E ci si può anche chiedere, come fa Sant'Agostino, se molte convivenze non sono i matrimoni. Insomma, siamo un po' sfumati. E comunque concludiamo questo primo tracciato. Si vede come il matrimonio è un'istituzione difficile da gestire. Non parlo solo dell'avventura che esso rappresenta per gli interpreti, diciamo, per chi decide questo viaggio, ma adesso ne parlo anche in termini di sistema, quindi sia per la Chiesa sia per l'insieme della società, no? E lo è per la sua natura stessa. Quindi la crisi del matrimonio non è tipica e esclusiva del nostro tempo, non spaventiamoci troppo. Ci allunghiamo un po' la vista, no? Certo, la nostra cultura, la cultura attuale, ha una portata originale e è questa originalità che noi dobbiamo cercare di cogliere e portare alla luce, la comprensione, no? Di come l'uomo sta costruendo i suoi legami fondamentali, no? Che ci permetta anche, ci permetta la prima roba, ci permette di fare stare in piedi l'uomo, se no. Ma che ci permetta di ridire il Vangelo cristiano del matrimonio in maniera più efficace, no? Più da dentro le storie degli uomini. E quindi anche poi di adeguare i nostri atteggiamenti pastorali, appunto, no? Forse credo in queste conversazioni non ci sarà neanche bisogno di parlare di queste, cioè di come si lavora nel corso dei fidanzati, di come si accolgono le coppie non regolari, di come, credo lo si vede, insomma, questo in una comunità si deve vedere. Però appunto è tutto collegato a questi discorsi, evidentemente, no? E allora la prossima volta vorrei aprire riprendere con calma due approcci dei tanti che sono possibili, perché capite che lì si apre. Uno di tipo, diciamo, più sociologico, storico. Sono cose che sappiamo, però metterle lì ordinatamente, qual è il sistema matrimoniale delle società tradizionali, come fa sistema. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, no? Fa sistema vuol dire che la sessualità fa sistema con l'economia, con la politica e con l'antropologico, no? Dico, neanche a farlo apposta, l'attenzione delle chiese attuali, per una serie di ragioni, ci incita anche noi, no? Le parrocchie, a mettere in rapporto famiglia, lavoro, tempo libero, festa. Si intuisce che la sessualità familiare, la vita familiare è sistemica. Cioè, la dialettica uomo-donna non è separabile dall'uomo-natura e uomo-uomo, dalla politica e dall'economia, e dalla morte e dalla nascita, quindi il problema demografico, il senso della morte, e quindi in qualche maniera dalla breccia religiosa, dalla religione, no? Che poi insieme alla politica è il sistema comprensivo, e la crisi del politico religioso oggi segnala questa crisi antropologica, questo è il giro poi dei discorsi che si sta facendo sui programmi pastorali, no? Quindi vedete che molto ecclesiasticamente, molto così per procedure, per protocolli di convegni, perché a Milano c'è sta roba, perché poi in realtà, magari senza accorgerci, giriamo in giro le grandi questioni di sempre, capito? Dell'uomo di Neanderthal. No, Gigi, non ti è piaciuta questa battuta, nel senso a partire dall'uomo di Neanderthal. E qui, quindi dicevo, proporrei una prima considerazione di ordine soprattutto etnologico, sociologico, storico, sul matrimonio come fenomeno culturale nelle società tradizionali e nelle società moderne, poi postmoderne, lo raccontate voi, c'è poca variazione, in sostanza c'è una... E poi invece in un secondo capitolo mi piacerebbe riuscire a assumere le acquisizioni della psicologia un po' più antropologica, diciamo, ovviamente. Perché mi pare che quello sia un capitolo sul quale anche probabilmente nelle nostre comunità, nei nostri ambienti, si è effettivamente riflettuto poco, cioè sul fatto che le scienze umane ci fanno conoscere delle profondità del desiderio che noi non mettiamo in conto. Col nostro schema delle facoltà, cioè ci sembra quasi di muoverci, che facciamo delle scelte di quadro, di campo, no? Invece il desiderio è sta roba qui che sale dalla terra, diventa umida, si impasta, lavora anche di notte, vede i fantasmi, lavora sull'immaginario. Quindi quando si dice amore, sentiremo alcune cose, insomma. Cioè l'amore ha anche delle ragioni che tu non conosci, molto nascoste, e quindi sai, è difficile anche poi pretendere di governarlo, insomma. E quindi farei questi due approcci. Ve lo dicevo, non sono aggiornato, sono robe un po' classiche, diciamo, delle scienze umane, però credo possono aiutarci al nostro livello, ovviamente, da amici, ci possono aiutare a capire un po' la rivoluzione epistemologica, cioè nuove forme di sapere che ti fanno guardare le cose di sempre e che per noi sono così poi centrali, così preziose, così quotidiane. Siamo immersi, una parrocchia è fatta della vita delle famiglie, dei legami, no? Però ci fa capire cos'è successo, hai capito? Perlomeno ci fa fare un giro, come fare un giro turistico, non di più. Però aspetto quei vostri racconti e pareri sulla maniera come ciascuno di noi sta vedendo poi la costruzione, soprattutto la costruzione della famiglia, del matrimonio, no? Perché in tutti questi anni ci siamo detti a pezzettini o nella confessione o comunque così. Ci siamo detti tutti, no? Cosa sta succedendo, le famiglie non tengono, i nostri figli hanno paura, e poi infatti succede anche di frequente, no? E quindi passare da queste analisi un po' dei meccanismi, delle strutture sistemiche, diciamo, anche i racconti poi aiuta, perché è chiaro che il racconto poi ha dentro una ricchezza molto superiore a questi schemi, no? Sono un po' schemi, un po' dei binocoli per guardare dentro. Dopodiché ci metteremo 2 o 3 volte, penso, 4, Dopodiché si potrebbe più rapidamente parlare delle perplessità che esistono anche nella prassi pastorale. Potremmo raccontarci un po' di domande che ci facciamo nel dare i sacramenti del passaggio, in particolare il matrimonio, ovviamente, no? E anche di alcuni atteggiamenti, magari invece aspettare alla fine, alcuni atteggiamenti che stiamo assumendo. E questa sarebbe appunto la prima parte sulle perplessità. Poi sulle risorse vediamo un po' cosa riusciamo e che cosa ritenete più utile. Vi dicevo che si poteva fare un sondaggio sul famoso testo di Efesini, che è il riferimento fondamentale di quando la Chiesa parla del sacramento del matrimonio, no? Efesini 5. E poi girare un po' attorno invece al tema sacramentale. Se riusciamo anche a ricostruire nella storia della Chiesa i modelli di teologia sacramentale, no? I 3-4 passaggi, che anche lì sono sistemici, sono coestensivi alla situazione civile, alla storia, no? alla posizione della Chiesa nel mondo, al Vangelo nella storia. Poi credo invece che sarebbe anche suggestivo, ma non credo che sia il contesto. Una delle risorse certamente è il rito, sapete che il rito in qualche maniera contiene tutta la teologia e tutte le problematiche, no? Quindi parlare proprio del rito del matrimonio sarebbe suggestivo, proprio in questi termini antropologici e teologici, no? Non in termini da organizzare una cerimonia, ovviamente. E poi vediamo, insomma, vediamo, prima roba se campiamo, poi insomma è tanta roba. Anche noi lavoriamo sulla promessa. Non so, ci lasciamo così o ci viene da piangere e lasciarci così, senza rancore? No, è una canzone, eccoci, ma è me la canzone. Va bene, dai, allora però pensateci, perché questo discorso su come la società sta andando rispetto al matrimonio, mi piacerebbe che ci fossero dei racconti un po' lavorati, un po' che uscissero un po' dei vissuti anche, no? Non dico vissuti particolari, ma della maniera di vivere questo fenomeno, o sentirci comunità un po' anche nel tenerci su, penso, no? Incoraggiarci. E poi anche nell'essere avvertiti, nel capire le fatiche, insomma, che poi in concreto fatiche, le possibilità, i legami. Guardate che in una piccola parrocchia c'è una forza di riconciliazione, di recupero di situazioni, di possibilità, che sono incredibili, sono incredibili. Beh, le cose più evidenti riguardano i bambini, no? Gli affidi, le adozioni, i sostegni familiari alle famiglie, ma allargando poi, guardate che è tutto così, quindi è una meraviglia poi in realtà. Cioè, se noi non partiamo con la preoccupazione dello schema, è impressionante vedere come gli uomini alla fine, certo ci sono tante robe che cadono, si calpestano, sì. Però te, l'orda l'anna, cioè, vuol dire che qualcosa di buono fa. Ma lo si vede, se uno guarda si vede. Buonanotte, Signore vi conceda una notte serena, riposo tranquillo. Amen.